Beh, buon pomeriggio, questa è l'ultima sessione del seminario delle arti dinamiche e anche, in senso stretto, l'ultima sessione seminariale di questo anno, no? E avremo poi, come credo ricordiate, un momento per me importantissimo, spero anche per voi, il 30 maggio, quando faremo insieme a Gianfranco Gaviano, che è qui anche oggi, che ringrazio, un tentativo di incrocio tra i vari percorsi che si sono svolti quest'anno. Lo chiamiamo Crocevia dei Linguaggi, e poi avremo il nostro appuntamento di saluto, di festa, di resoconto collettivo, ma anche di brindisi il 13 giugno, nella nostra festa del Finocchi. Quindi, dal punto di vista del calendario delle attività seminariali, questo è l'ultimo appuntamento, oltre che l'ultimo appuntamento del seminario delle arti dinamiche. Allora, mi è sembrato per me è sempre necessario, arrivati agli spiccioli, insomma, agli sgoccioli, come si dice, delle attività dell'anno, provare a capire cosa abbiamo fatto, dove siamo andati, dove siamo arrivati, se siamo arrivati da qualche parte, e ho cercato di fare questo anche per questa sessione. Ho preparato una sorta di perlustrazione a posteriori dei momenti, dei moventi, dei motivi di fondo che ci hanno guidati nei seminari filosofia arti dinamiche, ma anche nelle letture del mercoledì, nel linguaggio in trance. Insomma, che cosa è stato, questa è la domanda per me, oggi, questo cammino annuale intorno o dentro al tema della geografia, delle geografie, della scrittura della terra. Cosa volevamo fare e dove siamo arrivati, insomma, no? D'altro canto, Tommaso Di Dio disse, che saluto, è a casa perché non è tanto in forma quest'oggi, ciao Tommaso, disse durante la prima sessione del seminario delle arti dinamiche che in qualche modo il tema della geografia avrebbe avuto inevitabilmente, così lui preannunciò appunto in apertura dei lavori, la funzione di macchina metamecritica, cioè di una specie di automatico processo che avrebbe in qualche modo avuto a che fare non soltanto con Mecri, ma con ciò che è metamecritico, cioè non soltanto con le attività interne di Mecri, ma anche con ciò che è la provenienza, il senso, il funzionamento di una cosa, quella che noi chiamiamo da 11 anni a questa parte Mecri. E io sono convinta che Tommaso avesse colto nel segno in quella sua previsione, e pertanto il percorso che, di riflessione, di meditazione che cercherò di condividere quest'oggi con voi, lo considero anche, almeno così è per me, un report sullo stato della situazione metamecritica, cioè non è soltanto, va bene, uno sguardo su ciò che è accaduto dentro Mecri, ma tramite questo sguardo per me si configurano alcune questioni che riguardano il funzionamento di Mecri come macchina, come progetto, come prospetto, come strumento e come spazio di lavoro. Per questo, come detto, sarà un po' personale la rielaborazione di questo percorso, la sessione di oggi, e anche se avevo in mente alcune frange che mi sarebbe piaciuto in qualche modo tirare nella sessione conclusiva, cioè alcuni materiali ulteriori, nuovi da proporvi, percorsi, opere, artisti, pensatori, insomma, pagine, visioni, mi asterrò dal proporvi queste cose aggiuntive, magari potrò farne qualche cenno qua e là, perché appunto non mi sembrava opportuno in questa ultima sessione, della cui funzione vi ho detto, immettere nuovi contenuti, diciamo così, no? Nuovi materiali, nuova materia prima da lavorare. Preferisco invece riprendere la materia che già abbiamo ampiamente recepito, insomma, in questi 8 mesi e provare a rilavorare quella. Quindi Quindi non avremo nessun coup de théâtre, non avremo materiale nuovo. Adesso ci fermiamo, siamo qui e proviamo a vedere cosa c'è qui. Ecco, insomma, no? Cosa c'è qui. Allora, anzitutto, ho pensato che possa essere utile anche a meglio intendere in che senso il tema della geografia, delle scritture della terra, potesse avere inaugurare una prospettiva metanecritica, anche a meglio intendere questo, ho pensato fosse utile cercare di, insieme, individuare in modo molto grossier, molto generico, quelli che furono i motivi, i moventi, insomma, no, della scelta di questa disciplina, la geografia in questo anno metrico. Noi venivamo dalla questione della storia, delle storie, della storiografia come disciplina specifica, dal tema della testimonianza e del racconto e dal tema della verità del raccontare, del raccontare efficacemente, del costruire effetti storici, diciamo così, no? Effetti istoriali, così anche li chiamavamo nel seminario delle arti dinamiche, cioè effetti di conoscenza che agissero, diciamo così, nel mondo, insieme al mondo e anche sul mondo, in questa triplice e contraddittoria, assolutamente impossibile postura che già quest'anno, in apertura del seminario di filosofia, si ne evocò, se ricordate, con l'immagine di tre triangoli, no? Che bene o male venivano anche dal percorso dell'anno passato. Tre triangoli impossibili da tenere assieme, ma anche impossibili da separare. Tre livelli, insomma, no? Dello stare al mondo da umani, cioè conoscitivamente, tre livelli e tre modi, tre aspetti, inscindibili e tuttavia incompossibili. E però, dunque, questa postura triadica e incompossibile la ereditavamo dalla indagine intorno alla verità della storia e all'efficacia dell'istoriare, allora credo che il primo motivo per cui la scrittura della terra, l'incisione della terra, la istoriazione appunto di un supporto terreno e terrigno aveste in qualche modo iniziato a lavorare nella nostra immaginazione, nei nostri programmi di lavoro già in conclusione dei seminari dell'anno passato. La questione si configurava variamente, però adesso la potremmo dire più semplicemente così. Raccontare, istoriare è lasciare tracce, recuperare resti e come dire, rimetterli in una corsa discorrente, rifarne discorsi, in qualche modo intercettare la traiettoria, di questi resti, che pulsa in questi resti, la memoria attiva di questi resti e, ripeterli, ricantarli, facendone nuovamente segni, facendone nuovi segni, nuovi disegni. Allora, il tema del disegno, della traccia, del tracciare, anche dell'incidere, dell'istoriare mediante il racconto e dell'incidere, dell'istoriare come operazione che segna un supporto, che appunto accade su un supporto, operando in esso, ma anche essendo operata da esso, questo tema, questo orizzonte di questioni ci ha in qualche modo indotti a muovere verso appunto le discipline geografiche, cioè quelle discipline che non soltanto scrivono la terra, incidono la terra, incidono il supporto di tutti i supporti, potremmo dire, no? E lo fanno praticando un sapere, una forma di conoscenza che in questi grafi, in questi tagli, in queste incisioni ha la sua prima efficacia, ma anche, oltre a questo, dicevo, anche la questione della geografia ci si presentava come scrittura che appunto descrive la terra, che incide la terra, che segna la terra, ma al tempo stesso che è fatta di terra. Scritture della terra, appunto, no? Quel della terra spero che sia stato colto nell'andare dei mesi nella sua, nel suo senso duplice, no? Soggettivo e oggettivo, appunto, no? Sono scritture che scrivono la terra, ma sono anche scritture della terra. Allora, sul tema di che cosa dovessimo intendere per terra, ci siamo ampiamente soffermati. Terra è il supporto, terra è la madre, terra è la generatività, terra è il grembo, terra è il luogo di ogni storiazione, ma anche terra è un elemento, una parte, diciamo così, no? Infinitamente piccola e al tempo stesso con terra, però noi diciamo anche il mondo in fondo, no? Allora, infimo e infinito si sono giocati dentro a questa parola terra, scritta con la lettera maiuscola o con la lettera minuscola, e in questo gioco di stratificazione di sensi, a me pare che appunto la questione della conoscenza della terra e della conoscenza del mondo, del raccontare il mondo, dell'istoriare il mondo, dell'istoriare la terra, di fare mondo anche potremmo dire, no? Raccontandolo dall'interno, essendo mondo, ecco, mi sembrava che tutto questo gioco avesse proprio agio di svolgersi. E secondo me si è svolto nelle sessioni di quest'annata. Non mi stancherò mai di dire che mi piacerebbe sapere se anche secondo voi sia andata così. Mi piacerebbe tanto appunto avere un riscontro, no? Su questi giochi che non sono giochi di parole, ma sono appunto i movimenti o le posture che hanno aperto l'orizzonte di lavoro di questo anno. E anche le sue ambiguità e anche le sue plurivocità, insomma, no? Perché abbiamo avuto aspetti diversi che giocavano simultaneamente, approcci diversi, linguaggi diversi, e addirittura significati diversi attribuiti allo stesso lemma. Ecco, guarda un po'. Comunque, appunto, magari me lo darete questo riscontro se avrete tempo e voglia. Va detto, quindi partiamo dalla geografia, questo fu il tema, no? Cioè, proprio ci stiamo arrivando dritti dritti. Scrivere il mondo, potremmo dire raccontare il mondo, inciderlo e camminarlo, attraversarlo, tutto questo a suo modo ci sembrava riassumere il senso generalissimo di quel tipo di conoscenza, appunto, che è grafia. Ma poi, e in questo la mossa di Sini è stata, come dire, sin dal titolo del suo seminario è stata esplicativa. Poi sì, ho capito, sì, tutto questo ha a che fare con la geografia, con quella disciplina che è la geografia, però, come dire, nell'orizzonte che ho cercato qua di richiamare, ditemi voi, ma siamo pochi, ditemi se non sono stata chiara e posso provare a ripetere, ma in questo orizzonte, se l'ho appena abbozzato, ma insomma in modo sufficientemente chiaro, in questo orizzonte la geografia diventava emblema di ogni conoscenza. Ecco perché il seminario di Fini si intitolava La conoscenza universale, dalla geografia all'informatica e oltre. Laddove la universalità, anche qua, è giocata in vario modo, no? Scienza universale perché la scienza moderna è onnipervasiva, scienza universale perché la geografia è appunto, scrive il mondo, e cosa c'è di più universale del mondo? Tutto quel che c'è. Ma al tempo stesso scienza universale perché è la scienza che istituisce l'universalità, istituisce in qualche modo, potremmo dire, il globo, la totalità, con tutti i problemi, non solo metodologici, che ne derivano. Perché appunto, mentre istituisco la totalità come la Terra, poi devo al tempo stesso descrivere in una prospettiva ciò che ho istituito, il globale, appunto. Ma questo vale identicamente per la storia, questo vale identicamente per le scienze naturali. Ecco in che senso allora la geografia si è presentata come emblema di tutte le conoscenze. Ed ecco perché appunto il tema della geografia ha messo in moto una macchina metanecritica. Laboratorio di filosofia e cultura, ragazzi, qui voi in qualche modo fate i conti con ciò che accade quando si fa cultura. E quando la si fa poi in una prospettiva mentale, in una postura filosofica, la cosa si specifica anche con certi problemi che ad esempio consistono nel farsi carico delle dualità, delle ambiguità, più che scioglierle, insomma, diciamo così, no? O dissolverle, con il falcetto. Bene, qui eravamo noi. Allora, ho pensato, per cercare di spiegare come questa nostra idea un po' visionaria della geografia, no? Come scienza universale, come emblema di tutte le conoscenze, non fosse proprio peregrina, non fosse solo di Dimecri, per lasciare intendere questo, che anche vi illustra, secondo me, come mai abbiamo avuto una bibliografia così ampia da proporre all'inizio dell'anno, una bibliografia a cui sono state dedicate molte letture. Insomma, i geografi non sono inconsapevoli di questo aspetto, di questo portato della disciplina che esercitano, e non lo sono affatto. Quindi noi abbiamo trovato geografi che in qualche modo, da geografi, ci mostravano, almeno da certi punti di vista, almeno sotto certe prospettive, ci mostravano quelli che erano i problemi della conoscenza, di una conoscenza praticata oggi, praticata nel tempo del trionfo della scienza universale. L'emblema poi è, lo sappiamo, l'informatica, come Sini ci ha mostrato. Bene, i geografi sono molto consapevoli del fatto che la conoscenza ha questi problemi e che la geografia ne porta traccia in un rapporto molto problematico con le scienze dure, diciamo così, con le scienze dure. Abbiamo trovato, cioè, in molti geografi che abbiamo letto e studiato, in realtà dei compagni di strada. E non soltanto perché avevano un approccio filosofico alle questioni, o perché molti geografi, sono, come dire, la geografia umana spesso è stata praticata da geografi di formazione filosofica. Non solo per questo, ma perché, così ci è parso, questo nostro tempo, questo nostro dove. Benvenuto. Sì, certo, apri, Andrea, se no risuona. Aspettiamo. No, non facciamo gli occhi cattivi, o meglio, li faccio solo io. Lascia fare a me, Andrea, fidati. Fidati, mi concedo.
Magari un buon motivo.
C'è sempre un buon motivo, Serena. Buonasera, cioè buon pomeriggio. Dunque, va bene, abbiamo già iniziato da un po', però lei è il nostro ospite, ci siamo scritti via mail, credo. Prego, si accomodi. Allora, dicevo,
Ci è parso che questo nostro tempo.
Grazie Marco, io avrei bisogno sempre di un Marco Dubini che mi rimette sul punto. Esattamente, ci è parso che questo nostro tempo chiedesse appunto di guardare la geografia esattamente in questi termini, per voce di tanti geografi e non soltanto perché tanti geografi hanno formazione filosofica, perché ad esempio i geografi che abbiamo invitato a condurre le sessioni di linguaggio in transito non hanno un tipo di formazione del genere. Anzi, è stato per noi importantissimo, almeno per me importantissimo, avere a che fare con geografi che venivano, ricorderete, no? Il professor Bologna, la professoressa Governa, in interlocuzione con Gabriele Pascoli, certo che ha una formazione anche filosofica, ma che ha una formazione poi da economista e da urbanista, insomma, e con la professoressa Bianchetti, che ha una formazione appunto da studioso del progetto e del progetto urbano in particolare. Quindi abbiamo avuto a che fare con operatori di geografie che non avevano la formazione filosofica, no? Che magari appunto un professore come Farinelli invece ha, ma per questo non ci siamo trovati d'accordo, anzi abbiamo visto emergere in modo molto sfaccettato, secondo me, la medesima rosa di problemi. Questa rosa di problemi, evocativamente, io ho pensato di ricordarvela e di ricordarmela e ricordarvela facendo riferimento a questo libro piccolino e secondo me molto molto bello, a cui è stata dedicata una lettura del mercoledì, curata da Gabriele Pasqui e da Enrico Redarelli. In fase iniziale, forse era addirittura la prima lettura del mercoledì, o comunque una delle primissime, questo librino di Giuseppe De Matteis che si intitola Geografia come immaginazione, tra piacere della scoperta e ricerca di futuri possibili. Allora, se la se le pratiche conoscitive, se tutte le nostre scienze e i nostri saperi non hanno questo tema all'ordine del giorno, piacere della scoperta e ricerca di futuri possibili, beh, allora è anche inutile che ci occupiamo di scienza e conoscenza. Quindi, in un saggio di quelli che sono raccolti in questo volumino, ho ritrovato esattamente, come dire, i problemi e le ragioni che ci hanno mossi a trovare nei geografi, o in certi geografi almeno, degli interlocutori, in quei geografi che abbiamo consultato evidentemente, degli interlocutori estremamente consonanti, no? Questo saggio è il secondo della raccolta e si intitola La geografia alle soglie del terzo millennio, due punti, una mappa del labirinto. Quindi, se, come sappiamo, la tesi centrale di questi saggi è che la geografia, come ogni scienza, abbia una portata immaginativa, cioè che per geografare bisogna fantasticare, mettiamola così, bisogna fantasticare, poi il senso di questo fantasticare, fantasmatizzare si può declinare in vario modo, no? Anche soltanto fare un progetto, fare una previsione. Tema sul quale ha molto lavorato Tommaso Di Dio, è fantasticare qualcosa che non c'è, cioè appunto darsi un fantasma, dare consistenza a un fantasma, no? Ad un avvenire, ad una possibilità, ad esempio, ma molti altri sono i modi del fantasticare, del mettere in immagine appunto fantastica quel che c'è da fare nel lavoro della conoscenza. Se questo dunque è un po' uno dei temi portanti, che si intreccia poi alla questione della funzione metaforica del linguaggio conoscitivo nelle discipline geografiche, metafore della terra, ricorderete, altro testo cui abbiamo dedicato attenzione, se questi sono i temi generali e se De Matteis poi mira a segnalare in particolare in questo breve testo una vicinanza, cioè una natura profondamente, diciamo così per intenderci, umanistica della geografia, e non analitico-descrittiva della geografia, se è così, allora in questo saggio, di cui adesso vi richiamo alcuni passi molto rapidamente, già si trovano, sono annidate, insomma, molte delle ragioni per cui di geografia noi qui abbiamo pensato di poterci permettere di parlare in modo transdisciplinare. Perché il tema diventa immediatamente quello del linguaggio della geografia, quello della creatività, della potenza costruttiva, della fantasia geografica, diventa quello poi pratico, etico-motorio del cammino, del viaggio, del percorso, del geografare, e diventa quello di una riflessione sul rapporto metodologico e non solo con tutte le altre discipline che geografia non sono, con questo gioco appunto tra scienziati umanisti che, se ricordate, Sini nell'ultima sessione del seminario di filosofia ha detto non avere più casa, non abbiamo che ingegneri, questo è il nostro tempo è il tempo dell'ingegneria, e abbiamo visto quale orizzonte grandioso questa visione implica. Interessante che proprio De Matteis, rifacendosi in questo testo a Calvino, anzitutto, quindi ad un letterato, alla parola letteraria, poi lui dice poetica, lui parla di una poetica della scoperta geografica, quella dice non muore, ci aspetta ancora al varco del terzo millennio, dicevo, ispirandosi al fare di un letterato, trovando proprio in alcuni passi che cita di Italo Calvino, da Lezioni Americane, da Palomar, trovando appunto proprio in Calvino un interlocutore fondamentale, poi aggiunga che ciò che emerge, anche qua appunto, nel nostro tempo, no? In questo nostro terzo millennio, alle soglie del terzo millennio, adesso noi le abbiamo varcate, diciamo, in entrata, alle soglie del terzo millennio, e vedremo, io non lo vedrò, magari uno di voi si vedrà come si arriverà alle soglie di chiusura, ecco, del terzo, quindi l'apertura adeguata. In ogni caso, dice che alle soglie del terzo millennio, appunto, insomma, nel nostro presente, centrale è il fatto che la geografia, le geografie, e i saperi che hanno postura geografica, la consapevolezza che hanno, dicevo, queste discipline della complessità dell'oggetto della conoscenza e del fare, della pratica della conoscenza. In altri termini, siamo in un tempo, in un'epoca, questo nostro terzo millennio, nel quale noi facciamo esperienza di una situazione labirintica, labirinti orizzontali e verticali, dice bene De Matteis, strati, dunque, strati di labirinti che evocano proprio quella teoria della complessità che lui dice addirittura gli ingegneri cominciano a prendere in considerazione oggi, no? Quindi anche i nostri tecnici, diciamo così, no? Più o meno, spesso meno, ma a volte più spensierati, ormai, proprio perché questo è il brusio che ci porta, questa è l'onda, questo è il nostro, questa è la nostra, è la carne, no, del mondo di cui siamo fatti, proprio per queste ragioni cominciano a farsi carico di una prospettiva che non è univoca, non è monocorde, e pensano l'eventuale universalità delle loro pratiche, così come la geografia delle sue pratiche conoscitive, le loro pratiche tecniche, così come la geografia, e noi diciamo la conoscenza, no, transdisciplinare che qua cerchiamo di praticare nelle proprie pratiche conoscitive, cercano, dicevo, di esercitare uno sguardo volto a quella teoria della complessità che anche le scienze della vita, ad esempio, stanno ampiamente recuperando. Ovviamente De Matteis cita Varela, cita insomma i grandi nomi che conosciamo che in questi ultimi decenni hanno insistito sulla prospettiva di un mondo che è complessità, cioè un mondo nel quale la pluralità, o meglio, scusatemi, l'universalità, se ce n'è, deve legarsi alla singolarità e alla pluralità. Quindi, in qualche modo, un binomio universale e singolare, terra e territorio, globale e locale, che De Matteis in questo testo descrive come uno degli elementi problematici del fare conoscenza, del fare geografia. Lui si riferisce a quella disciplina in particolare oggi, nel terzo millennio, e che tuttavia è un'onda, indica un'onda a cui anche gli ingegneri non potranno, non possono che aderire. In altri termini, complesso, sapete, la tesi di fondo della teoria della complessità è che il tutto, diciamo così, non corrisponde alla somma delle sue parti, dei suoi elementi. E dunque stabilire qual è la parte attiva nel tutto non è possibile, no? Il tutto è agito dalle parti, tanto quanto le parti sono agite dal tutto. Un sistema, che è, diciamo così, l'emblema di un modello complesso, di un funzionamento complesso, differisce da un gruppo perché non è un mero insieme. Non è un mero insieme di parti, non è una collazione di parti, è una interazione fra differenze. E l'unica totalità che si può così conseguire essendo in gioco differenze, appunto, di dinamiche, l'unica totalità che si può conseguire e ipotizzare è una totalità dinamica in movimento, dove dunque espansione e intensione, dilatazione e contrazione coesistono. Ogni parte preme sulle altre e in questo premere si definisce, si determina, ma appunto agisce, è determinata dalla pressione, ma anche agisce su ciò che preme. In altri termini, locale e globale, appunto, globale non vuol dire universale, proprio la globalizzazione, l'invenzione del globo, dicevamo appunto qualche settimana o mese fa in una sessione, citando lavori di altri studiosi, proprio la globalizzazione si sta rivelando l'emergenza di una pluralità di localismi. Questo peraltro anche dal punto di vista strettamente politico e geopolitico, come abbiamo visto in varie sessioni, ha un peso cruciale, ha un'importanza fondamentale. Allora, il labirinto, la complessità, la globalità o la globalizzazione che è fatta di interazioni complesse tra localismi, il rischio che il localismo diventi invece idiosincrasia, diventi nazionalismo, diventi sovranismo, tutte quelle cose che noi, che siamo tutti belli globalizzati, conosciamo a memoria perché le stiamo vedendo accadere. Al tempo stesso, questo intreccio di globale e locale, di terra e territorio, di dinamiche di dettaglio e di prospettive di insieme, evoca anche due modi diversi di stare nella geografia, di fare la geografia, cioè di giocarsela in questa posizione duale di cui il geografo è parte dell'espressione a sua volta. Modi diversi. Allora, è interessante perché che ovviamente in una prospettiva complessa devono convivere anch'essi, o convivono di fatto anch'essi, dice De Matteis. Questi due modi li potremmo evocare così, e vedrete sono due modi in cui ripetutamente ci siamo imbattuti anche nelle nostre sessioni del seminario di Attiliano. Da una parte la visione, eccolo qua, la visione prospettica o la mappa, che implica un distacco, una veduta, un Einsicht, come abbiamo detto tante volte, come apertura di uno spectaculum, di un taglio, insomma, nell'insieme, a partire da quel punto cieco che è il vedente, che è il corpo vivente vissuto di chi esercita la visione, che è quindi un atteggiamento, dunque un modo di praticare la conoscenza, di camminare sulla terra, di guardare la terra, di conoscere, insomma, no? Di geografarla, che è di questo genere, prospettico, e aggiunge De Matteis, le mappe, solitamente poi esercitano ciò di cui si pensa che la geografia sia anzitutto fatta, no? Ma abbiamo avuto anche su questo ampie riflessioni, grazie alla lettura dei lavori di Farinelli, ai commenti di Cristina Bianchetti, insomma, sarà poi a voi andarvi a recuperare, se vorrete, questi momenti di lavoro dell'anno. Ma dicevo, le mappe in particolare, non ti preoccupare, Lara, le mappe in particolare sono quelle rappresentazioni, diciamo così, quei disegni di un determinato oggetto, nel caso della geografia la Terra, che assumono addirittura una prospettiva non soltanto distaccata, ma addirittura dall'alto. Le mappe sono, come dire, la trascrizione della veduta in una prospettiva che si fantastica zenitale, no? Dall'alto. Fantastica, evidentemente, no? Perché in realtà il geografo non ha la veduta dall'alto, a meno che, appunto, non faccia faccia la sua mappa in volo, il che pure è possibile, ma insomma l'idea del mappare, come dire, dall'alto precede di molto la fase nella quale è stato possibile poi tecnologicamente volare e guardare dall'alto. Quindi da una parte la mappa, il distacco, la visione dall'alto, comunque la visione prospettica, e dall'altra parte, dal lato, diciamo, del locale, un altro modo di praticare la conoscenza, di praticare la geografia, quello che potremmo chiamare una frequentazione dal basso. Dal basso, una frequentazione che non coglie l'insieme, ma appunto mira al dettaglio, guarda al dettaglio, alle interazioni appunto locali, singolari, che per un geografo può diventare ovviamente sterminato questo tema. Recepire linguaggi, esigenze, intrecciare con lo sguardo geografico con le esigenze sociali, sociologiche, usi, costumi, situazione locale del territorio, appunto, in quanto alle sue risorse, ai suoi confini, ai suoi rapporti con l'esterno, rapporti eccetera. Quindi la mappa dall'alto e il dettaglio dal basso. Procede sempre enunciando la possibilità di mettere assieme questi elementi, no? Queste modalità differenti, di farle giocare, di farle interagire rispetto alla necessità, anzi, secondo De Matteis, che in questa direzione si muova la geografia del terzo millennio, a ulteriormente precisare, dice, ecco, non solo la visione, ma anche l'ascolto. La visione è appunto prospettica, l'ascolto non è mai prospettico, l'ascolto è immersivo. Allora l'immersione da una parte, la prospettiva dall'altra parte, queste modalità differenti che non possono più essere tenute distinte, perché potremmo dire ogni prospettiva ha la sua immersione e ogni immersione apre la sua prospettiva. Come tenere assieme questi elementi, come dire, geografare, come camminare sulla terra, come stare al mondo facendo mondo, tenendo insieme questi due elementi, queste due dimensioni, scusatemi, che a loro volta poi, no, si collegano a tutta una serie di sviluppi ed effetti a domino. Tra questi sviluppi e questi effetti a domino, così anche completiamo, ecco, questo passaggio. Vabbè, sarebbe stato bello leggere dei passi, ma insomma, se avete la lettura, se avete seguito la lettura, sicuramente lo avrete anche sotto mano questo testo, quindi potete vedere poi voi. Adesso vorrei andare un po' spedita, ma sono pagine molto belle. Comunque, dicevo, tra queste ricadute a effetto domino, ricadute appunto dell'intreccio complesso tra ciò che prima del terzo millennio, potremmo dire così, si poteva ancora tenere separato. Tra queste ricadute ci sono ricadute che sono relative al modo del praticare la conoscenza, possiamo dire ancora al modo di scrivere la Terra o di descrivere la Terra, che noi abbiamo evocato con due parole. Da una parte la previsione, appunto, e dall'altra parte la sorpresa. Il prevedibile e il sorprendente. Il sorprendente è l'imprevedibile, evidentemente, no? Mentre la previsione implica la possibilità di un'anticipazione qua, per quanto fantasmatica, e dunque di un controllo, di un possibile orientamento nel proprio modo di camminare, di tracciare e di conoscere. Mentre la sorpresa, noi l'abbiamo volutamente messa in gioco con alcune immagini, credo abbastanza eloquenti, che avevano a che fare con il disorientamento, il disperdersi, addirittura il dissolversi, l'immersione e l'orientamento, la sorpresa e la prospettiva, e al tempo stesso, se l'orientamento è appunto previsione, esso è anche, dice De Matteis, dominio. Dominare un panorama, si dice, no? Dominavo la veduta dall'alto, è proprio questo, no? Domino, ecco, se la prospettiva, la mappa, la visione d'insieme implica una forma di dominio, in tutti i sensi che questo può assumere, anche evidentemente politici, se la prospettiva indica una forma di dominio, come l'espressione notissima, appunto, no? Da quell'altura si dominava l'intero contado. Dunque, se è questo che accade, se è anche questo che accade nel modo di praticare la geografia, la conoscenza, di camminare la terra, di camminare sulla terra, che abbiamo chiamato appunto prospettico, mappante, visionario, obbedente, eccetera, se è questo che accade sempre anche, un orientarsi a un dominio, dall'altra parte, nella modalità della sorpresa invece, accade un'immersione, uno sprofondamento, un disorientamento. Noi abbiamo giocato dunque tantissimo su questi due aspetti, capite che poi non sono due, sono come, cioè come una polarità, che ha giocato per tutto l'anno di Mekri, ma che aveva la sua radice già nei ragionamenti di un grande geografo come De Matteis. E questo è il tema. Quindi noi ci siamo mossi variamente, secondo me, appunto nel tentativo di capire come se fosse possibile tenere assieme, cioè mettersi all'altezza di quel mondo complesso e sistemico, no? Enunciato dallo stesso De Matteis, come mettersi all'altezza di tutto, di questo mondo sistemico, tenendo assieme appunto ciò che invece per noi, per la nostra consuetudine, per i nostri modi di pensare, per insomma i nostri tic, eccetera, eccetera, concettuali soprattutto, invece appare come contrapposto o alternativo. E allora, ad esempio, l'immagine del Gorgo, con cui ho cominciato la seconda parte del seminario, ereditando il lavoro che aveva fatto prima Tommaso, in qualche modo fu il primo tentativo per cercare di mettere assieme, no? L'orizzontale e il verticale, l'immersivo e invece il dominante, l'ascolto, la musica, la sonorità, ecco, della conoscenza, e invece la prospettiva e la dimensione ottica del conoscere, no? In una sorta di tentativo di pensare il fare conoscenza in un modo sinestetico che ricomponesse sistemicamente ciò che nel fare quel tentativo, e così comincio a dire non più da dove venivamo dunque, no? Quali esigenze ci hanno mossi, condividevamo questa visione perfettamente raccontata da De Mattesi in quel testo che ho citato, ma poi noi appunto partendo da qua cosa abbiamo fatto? Quello che io ho fatto è stato come primo passo quello di fare, l'avevo chiamato così, no? Un esercizio di autogeolocalizzazione. Voleva, dicevo, dove se mi devo autogeolocalizzare, vi dico che mi sento in un gorgo, cioè che avverto, e nel fare questo io, come dire, non volevo lagnarmi, come forse si potrebbe fraintendere, no? Di essere un po' disorientata, o di non sapere da che parte andare, ma volevo iniziare a rispondere ad un'esigenza che ho richiamato partendo dal testo di De Matteis, ma che vi dico, è la mia esigenza, è il mio problema, non so come dire, è il problema che mi porta a Mekri e che mi tiene a Mekri, insomma. Io volevo iniziare a comporre gli opposti, no? Questa catena di opposizioni che mi tormenta da ben prima dell'anno dedicato alle scritture della Terra, comporre questi opposti, questi diversi aspetti del conoscere, queste tensioni polari in un movimento complesso, appunto, no? In un movimento, cominciare a portarle almeno fantasmaticamente o fantasticamente ad una prospettiva che tenesse assieme, che appunto complessificasse, componesse gli opposti, ad esempio profondo superficie, qui e là, vicino lontano, andata e ritorno, orizzontale e verticale. Ricorderete, no? Abbiamo giocato tantissimo su questi aspetti, credo che ve lo ricordiate, sì. Cercare di comporre per comprendere, ma comprendere nel senso proprio letterale, cioè di prendere insieme. Quindi tra comporre e comprendere in questa dimensione non è che ci fosse grande differenza. Fu il primo tentativo e lo feci, come dire, io capisco adesso che era questo che cercavo di fare, mentre esplicitamente mi dicevo quello che poi vi ho detto in modo molto onesto, cioè sono molto, come dire, a disagio perché devo anzitutto dire da dove parlo. Così cominciò anche Tommaso Di Dio, peraltro, e ripetutamente Fini ha detto questa cosa, da dove parlo, questo è il mio discorso, io qui sono, eccetera, no? Quindi da dove parlo, dove mi trovo, come mi sto muovendo, e nel fare questo, che voleva dire non confondere le differenze, ma articolarle, tenerle in un movimento che appunto fosse una dynamis, un dinamismo oltre che una forza, un'efficacia. Nel fare questo, io dovevo dunque dire da dove parlo, perché sono allieva di Fini, e Fini questa cosa me l'ha insegnata, no? Collocati, no? Appunto, non dimenticare la parte che sei e che fai, poi falla, però non lo dimenticare, altrimenti subito voli da una parte, ad esempio quella dell'universalismo, no? Quella della veduta zenitale. Ma al tempo stesso, nel fare questo, io cercavo condivisione, cioè cercavo di capire se quell'altro polo estremo della faccenda della conoscenza, cioè la dimensione della singolarità verticale, no? Della intimità, della contrazione, e della sua relazione simultanea con invece la estensione, il di fuori, l'altro, gli altri, la dimensione politica, insomma così, no? Diciamo, della conoscenza, potessero essere effettivamente condivise dentro questa stanza. Quindi quando vi dicevo, anche voi viaggiate così, no? Non vi sentite così anche voi? E cercavo continuamente di capire se era un'idiosincrasia la mia, o se in qualche modo esistesse già un, l'avevamo chiamato l'anno scorso, un brusio, un terreno di fondo, una, un'onda, diciamo così, no? Che io potessi, come dire, ritenere condivisa con voi, con chi ascoltava, con chi è qua a Mecri, e come tale io potessi considerarla anche come la spinta, l'orientamento, insomma, no? Che ci preorienta, l'orientamento del nostro mondo qui. Ecco, per questo era il tentativo mio di non esporre, come dire, il mio problema intimo e personale, sono un po' confusa, ma di capire se il nostro modo di muoverci, di camminare, di viaggiare, l'ho detto ripetutamente, queste erano le nostre metafore, no? Il viaggio, il cammino, eccetera, eccetera, anche secondo voi avesse una spinta e un impulso, ecco, predeciso che ci immettesse o che ci immetta proprio in quel modo di avvertire il proprio cammino, cioè un gorgo, quella cui il primo tentativo. Scusate, devo fare una missione. Sì, va bene, ho fatto la missione. Allora, quindi cosa abbiamo fatto? Io come prima cosa ho cercato di fare questa operazione, ma prima di procedere sul che cosa abbiamo fatto, se avete ancora un attimo di pazienza, io penso che possa essere utile rileggerci in fila i titoli delle 8 sessioni del seminario di filosofia e i titoli delle 7 sessioni del seminario di alchimica svolti fino a qua. Se li ricordate già tutti a memoria, li avete chiari, taccio. Se vi è utile, li rilego di filato così vi tornano subito in mente, perché mi pare che questi titoli a loro volta descrivano, siano già un discorso, sono già un percorso, sono già la traccia di un cammino. Allora ve li ricordo, qui in sede stanno annuendo, quindi non so se a casa ricordiate, allora io ripeto. No, cominciamo ad assegnare filosofia. Quadri del sapere, la prima sessione. Riferimento a von Humboldt, il tema è quello della conoscenza, evidentemente, ma Sini già nel suo seminario l'ha detto dal titolo, l'abbiamo ricordato, ma l'idea del quadro, capite? Del quadro, dell'inquadratura, della veduta, della prospettiva, è stata subito posta al centro della sessione inaugurale di Sini. Se si parla di scienza universale, si parla di, certamente, scienza moderna, il metodo delle scienze moderne, abbiamo parlato lungamente, ma si parla di inquadrature, potremmo dire, cioè di vedute, di apertura di ciò che poi nelle sessioni successive si è chiamato lo spettaculum, no? Spettaculum del mondo, e anche lì nel doppio senso, soggettivo e oggettivo, che a del mondo bisogna dare e Sini ha dato. La seconda sessione si intitolava La questione politica della geografia. Ma guarda un po', la questione politica della geografia, la questione politica del sapere, la questione politica del nostro sapere, del nostro costruire conoscenza, costruendo il supporto da cui siamo supportati. Capite? Costruendo la terra da cui siamo supportati. La terra che è il nostro supporto. Rispetto a ciò che dicevo prima, potremmo dire, esprimendo quella spinta, quell'impulso, quella spontanea come dire, disposizione posturale e comportamentale che nella conoscenza al tempo stesso però ci supporta, ci precede. Quindi l'impulso a muoversi come ci muoviamo, a viaggiare come viaggiamo, a stare sulla terra e a costruire terra, a incidere la terra come lo facciamo, viene prima o viene dopo? Cioè c'è prima l'impulso che infatti poi mi induce a camminare in un certo modo, a essere nel gorgo, a muovermi in questo modo complesso, dove gli opposti stanno assieme e si tirano l'un l'altro, dove mi sento disorientata continuamente, al tempo stesso però mentre lo dico chiaramente mi oriento, no? Perché è ovvio che sto proiettandomi. Quindi cosa viene prima, cosa viene dopo? Anche su questo abbiamo ampiamente lavorato nella sessione in cui parlavamo del soggettile e ci siamo rifatti ad Antonin Artaud. Ma dopo vediamo. Quindi Sini dice la questione politica della geografia, la questione politica della scienza universale. Poi la terza sessione si intitolava Dalla geografia all'informatica e oltre. Sini ci ha portati attraverso la descrizione di vite, vicende, interlocutori, grandi operatori, tecnici, ingegneri, eccetera, eccetera, ci ha portati a vedere come dalla scienza universale che fu la geografia moderna, con il suo progetto politico esplicito, quella sessione fu lungamente dedicata al progetto politico di von Humboldt, che peraltro anche Farinelli ha ripreso nell'incontro che abbiamo avuto con lui online, dicevo, dal progetto politico della geografia moderna, evidentemente, alla informatica e oltre, con il sottotesto che diceva con loro progetto politico, evidentemente. La quarta sessione si intitolava Dallo strumento alla macchina. Quella sessione fu importantissima per andare un po' più addentro nelle questioni legate al funzionamento dei sistemi informatici. Quindi strumento e macchina, automatismo e aggancio con il corpo, diciamo così, no? Automatismo indifferente, sganciato, staccato dal corpo, oppure strumento che è esosomatico, cioè è comunque intrecciato alle operazioni del corpo. Qua ci si potrebbe aprire tutto un ragionamento, ma non lo ha. Cioè una domanda, ad esempio, no? Appunto, ma lo vedremo magari nel crocevia dei linguaggi, appunto, su strumento e macchine, vedremo. Poi l'affondo, la quinta sessione, informatica e intelligenza artificiale. L'artificio dell'intelligenza artificiale. Anche qui altre biografie, altri racconti, altre vite sono state evocate da Sini per mostrare come appunto la geopolitica della conoscenza fosse in un intreccio inscindibile con le geolocalizzazioni dei suoi protagonisti, dei suoi operatori. E poi la nuova sapienza. Andavamo verso la comprensione appunto del fatto che lo scienziato e gli umanisti, le due figure standard, diciamo così, degli intellettuali, non hanno più casa. Questa era poi la conclusione dell'ultima, no, la conclusione no, la quasi conclusione dell'ultima sessione del seminario di filosofia, la nuova sapienza, un'altra sapienza, e poi il salto indietro, che ci ha spiegato dettagliatamente nell'ultima sessione, quella di qualche settimana fa, anzi della settimana scorsa, il salto indietro a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci come colui nel quale davvero, come dire, la visione sistemica era all'opera, potremmo dire, no? Davvero il nostro grande precursore, il tecnico che, vabbè, ho capito che non è homo santa lettere, sì, ho capito, ma era umanista e come, insomma, no? E allora come stavano assieme, no? Era la visione, la prospettiva, la possibilità che Leonardo si è espressa e che forse non ha ancora finito di esprimersi per noi oggi, chissà. Chissà. E infatti l'ultima sessione, quella della settimana scorsa, si intitolava Orizzonti della geopolitica. Quindi in qualche modo si tornava all'inizio e si mostrava come gli orizzonti di una conoscenza universale sono inevitabilmente orizzonti geografici e politici. E dopo torneremo su queste conclusioni di Sini. Adesso leggiamo filati, invece, i titoli delle sette sessioni del SAD trascorse fino a qua. Davvero credo che se prendeste anche i titoli delle letture del mercoledì, ritrovereste proprio un discorso che dice di questa coesistenza di elementi che qui sto cercando di ricordare e raccontare. Tommaso intitolò la prima sessione del seminario delle arti dinamiche verso la foce e verso la sorgente. Quindi nuovamente, no, subito siamo entrati nella idea della prospettiva, della traiettoria, del viaggio. Poi, seconda sessione, l'ha intitolata Mappe del desiderio. Interessante perché qui è andato dalla descrizione di cosa fa il protogeografo, ricordate, no? Si mette in viaggio, foce sorgente, al movente o al motivo, le motif, diceva Artaud, no? Ricordate? Cioè a ciò che anima il geografo, il soggetto di conoscenza, l'attore di conoscenza, potremmo dire, no? In questo suo incamminarsi, e ha detto che il nocciolo è il desiderio. Ha detto che il nocciolo è il desiderio. E che, dunque, i cammini dei geografi sono mappe del desiderio, proiezioni del desiderio. Mappe, ovviamente, e su questo Tommaso è stato puntualissimo, transitorie, transeunti, locali che poi sfumano in altro, questo lo ha ribadito ancora Sini fino all'ultima sessione del seminario di filosofia, e precisava che il sapere geografico dunque potesse essere inteso, così continuava il titolo, come proiezione del corpo sociale. Quindi Tommaso ha senza dubbio concentrato le sue tre sessioni sull'idea della proiezione, del progetto, della previsione, ricordate, la stessa conoscenza delle sabbie appunto è proiezione di desideri verso un dove, un altrove, un avvenire, che in qualche modo manifestano l'orientamento desiderante di una certa collettività, e su questo è stato bravo, puntuale Tommaso Di Dio, nel dire appunto, attenzione perché sì, sono proiezioni di desideri, ma dei desideri del corpo sociale. Del corpo sociale, come a dire, il desiderio non lo defini tu, singolo individuo. Se il desiderio è il motivo, la spinta o l'anima, in qualche modo, o ciò che anche anima il movimento, la partenza, l'indagine, il cammino della conoscenza, beh, sappi che questa spinta non è mai solo individuale. In te, nel tuo corpo singolare, agisce un brusio, un afflato, un impulso che è invece collettivo. Appunto quello che abbiamo chiamato con Antonin Artaud appunto l'anima, ricordate, la rémanence, cioè che si rialza e opera nei corpi singolari proprio mentre essi agiscono su di lei, cioè sull'anima. Questo gioco l'abbiamo pure evocato quando parlavamo del soggetto. E poi il terzo seminario di Tommaso Di Dio si intitolava, ve lo ricordo, Geografia e Rasoterra. In qualche modo Tommaso ci ha lasciato questa, ci ha lanciato questa biglia, vediamo se la prendete, vediamo dove va. Geografia e Rasoterra era un invito a pensare una geografia che in qualche modo, cioè pratiche della conoscenza, che in qualche modo si liberassero della soggezione verticale alla volta celeste. Ogni geografia è anche una cosmografia, è una astronomia, diceva Tommaso Di Dio, e provasse a invertire il movimento della verticalità aprendo, lasciando venire a galla il profondo, ricordate? Il profondo, non il superno, ma il profondo, con l'emblema del culto del Mundus Patet, che era un culto romano, un culto latino, insomma, che consisteva, come sapete, nella apertura dell'urbe, insomma, una apertura che avrebbe consentito per alcuni giorni di festa scatenata, carnascialesca, forse un po' come Halloween, non so, per gli americani, ai morti di uscire e di gironzolare mescolandosi ai vivi. Allora, questo far venire in superficie il profondo, il rimosso, l'obliato, quel che è sotto, questo è appunto geografarlo, raso terra, insomma, senza voli pindarici, diciamo così, fu in qualche modo l'eredità o che ci passò di mano Tommaso Livio. Io presi la parola parlando appunto di esercizi di geolocalizzazione e del gorgo, come vi ho ricordato poco fa. La successiva sessione si chiamava Scrivere la terra, incidere il supporto, e lì ci siamo concentrati su quel doppio movimento che appunto Tommaso stesso ci aveva lasciato in eredità, no? Quindi noi camminiamo il supporto, camminiamo sul supporto, incidiamo il supporto, però al tempo stesso da sotto, diciamo così, qualcosa spinge e sembra supportare noi, mentre noi invece incidiamo ciò che ci supporta, no? Noi tagliamo ciò che ci sostiene, ma il modo in cui tagliamo è determinato da ciò che tagliamo, un vero pasticcio, se vogliamo, che abbiamo cercato, nei limiti del possibile, di affrontare grazie a quelle pagine straordinarie di Anton Artaud, che parlava del disegno, ricordato, disegno da guardare alla rovescia. Appunto, come si guarda alla rovescia, dove si guarda, eccetera. Vabbè, ci abbiamo lavorato, poi, andando oltre, siccome noi volevamo appunto insistere sull'altro, su quello che pareva allora l'altro lato rispetto alla impostazione data a Tommaso Livio, cioè Tommaso Livio aveva lavorato sulla prospettiva, sulla previsione, sulla proiezione, sulla geomantica, ricordate, no? E io invece ho cercato di insistere sulla immersione. Tommaso ha anche parlato ampiamente di come il prevedere e il provvedere avesse a che fare, intrecciasse profondamente le pratiche geografiche con l'arte militare, insomma, no? Con la guerra. Ricordate quella sessione bellissima in cui ci ha mostrato come le diverse carte geografiche si siano modificate appunto sotto la spinta di esigenze legate o di effetti connessi a vicende belliche, vicende militari. Ecco, io cercavo di insistere sull'altro lato, quello immersivo, quello del disorientamento, quello del qui, parlavo di geografie dell'immobilità, tanto il ritorno è già garantito, di rotazione verticale, cercavo insomma di tenere assieme quest'altro lato, in realtà, come dire, spingendo su quest'altro lato più che tenendola assieme, almeno fino a un certo punto, secondo me. In questa stessa ottica parlai di una geografia della sorpresa, e non della scoperta, ricordate? Cioè dell'essere presi dall'alto, ecco l'immersione, no? Dell'essere colpiti, del rimanere in silenzio dove non c'è racconto, no? Tommaso parlava del tornare e raccontare, di una geografia che è testimonianza e che è racconto, ricordo che si offre, che torna e che costruisce ma anche governa il noi. Io invece insistevo sulla dimensione muta, silenziosa, appunto di ascolto, di perlustrazione, come dire, multisensoriale o sinestetica, che al limite, come dire, restringeva l'area del camminamento al mero qui. Siamo partiti da una stanza, ricordate, da una camera, no? Viaggio intorno alla mia camera, intorno alla mia stanza, per poi restringere sempre di più, come a intendere una dimensione del cammino della conoscenza che è nuovamente verticale, ma non verticale nel senso di un dominio dall'alto, verticale nella misura in cui invece lo zenith, come dire, cioè, in cui si sia il punto di caduta dello zenith, capite? E non il punto di partenza, diciamo così, no? Lo zenith mi cade in testa e io sprofondo, e in questo accade l'immersione. Quest'altro lato, diciamo, il piccolo, l'intimo, il ristretto, è come una specie di punto cieco che noi abbiamo evocato, come il punto cieco del gorgo, se vogliamo dire così, ma che ha a che fare con un altro modo. Io cercavo un altro modo di dire il geografare, appunto, no? Quindi parliamo di geografie di stanza. E sulla parola stanza abbiamo molto giocato e anche un poco lavorato, direi. La stanza, una geografia di stanza. Sapete, adesso riprenderemo la questione. Magari, no, aspettiamo ancora per la pausa. Prima la riprendo, poi andiamo un po' avanti, poi facciamo la pausa. Comunque, la riprendiamo a breve, ma certamente credo ricordiate che rievocammo la stanza nella sua dimensione di nucleo o grembo, come dice Dante Alighieri di ogni arte, ricettacolo di ogni arte, e al tempo stesso di ogni poema, dunque, anche la canzone fatta di stanze, eccetera, eccetera, se ricordate, insomma, quella citazione dal divulgare eloquenza di Dante, e certamente al tempo stesso, però la stanza è anche un ambiente delimitato, è un locale, appunto, no? È circoscritto, ma dentro a questo spazio circoscritto la perlustrazione in qualche modo evoca la possibilità di una rotazione in profondità, di una scoperta delle stratificazioni, simili appunto di memoria, ecco i morti che tornano appunto, che possono essere incontrati attraverso quel movimento rotatorio, quella rotazione verticale di cui parlava Artaud per altri casi. Allora parliamo di una geografia di stanza. L'altro elemento della stanza è non la stanzialità, ma l'essere di stanza. Ci interessava dunque quello che accade quando ci si mette di stanza. Essere di stanza, ricordate, vuol dire praticare un certo tipo di attenzione, cioè delimitare un'area nella quale ci si muove, ma ci si muove guardinghi, diciamo così, no? Attenti e intenti. Questa dimensione dello sguardo, dell'attenzione, dell'ascolto, della vigilanza, in attesa, diciamo così, della sorpresa, ci sembrava interessantissimo per capire il senso di questo artificio che è la stanza, ricettacolo in tutte le arti. Poi ci siamo, abbiamo lasciato, come dire, da parte il nostro Dante e abbiamo preso un esempio che ci sembrava molto efficace per far giocare insieme la stanza e la sorpresa. Abbiamo ripreso l'immagine delle tonnare di Favignana, come vedete, quelle si chiamano proprio stanze o camere, ricordate, sono come dei labirinti, e in fondo a questo labirinto, quindi dei percorsi intrecciati, dei percorsi a rete, si potrebbe, come dire, fare un po' di scena giocando sul fatto che De Matteis parli di geografia delle reti, geografia del labirinto, e noi nella tonnara abbiamo trovato proprio una rete fatta, o meno un labirinto fatto di reti, che si gioca per stanze, con un percorso che è mappato e che si compie appunto lì dove accade la scoperta che coincide con la sorpresa lì. L'ultima sorpresa, dicevamo, no? E cioè l'immersione e il momento appunto della mattanza, insomma, no? dei tonni, dove appunto orizzontale e verticale si confondono, si rovesciano, e la gran sorpresa, l'ultima sorpresa, dicevamo, no? La morte è la trasfigurazione in qualche modo. D'altro canto ricordavamo che la stanza delle lacrime di cui parla Dante nella Vita Nova è la stanza della trasfigurazione, nuovamente, no? Forse dovremo un po' capire oggi, tornare su questo, sul senso di questa trasfigurazione, ma vedremo se ce la facciamo. Sicché, e questa è stata invece l'ultima sessione che abbiamo svolto in aprile, a questo punto si poteva fare una prova, fare un esercizio, portare un esempio, l'abbiamo portato. Abbiamo portato un lavoro grafico di mappatura, a suo modo, una cartografia stratificata, transdisciplinare, plurivoca, inconsistente se non nella sua esecuzione, nel suo montaggio di musica, parole, immagine, racconto, reviviscenza, eccetera, che era il lavoro appunto di stanze di Carlo Sini. Abbiamo provato a percorrere insieme, stando qui, tre delle stanze di Sini, dove appunto parola, memoria, disegno, traccia, singolare, singolarissimo e plurale, collettivo, memoria appunto così singolare da essere praticamente già oblio, e invece memoria collettiva che permane anche nel singolo, ma nell'oblio dei suoi portatori. Ecco, questi due livelli si giocavano insieme ora. Questi sono i due discorsi che abbiamo fatto fino a qua, i due percorsi che abbiamo fatto fino a qua. Proviamo a, ancora una volta, vedere come questo discorso, queste polarità, queste molteplicità si siano articolate nelle due parole che compongono la disciplina di riferimento di quest'anno, cioè la geografia. Allora, geo, e grafia. Allora, dal lato della Terra, anzitutto si è giocato una rosa di sensi che andavano dalla Terra con la T minuscola alla Terra con la T maiuscola. Poi si è giocato il doppio senso di superficie e profondità. La Terra è ciò che sta sotto, no? La Terra è ciò che sta sopra. Poi l'idea del sepolcro, quindi del profondo, dello sprofondamento, della tomba, del luogo dei morti, e quella di invece della volta celeste che fa da specchio o addirittura da punto prospettico mediante il quale si guarda la Terra. Poi l'orizzontale e il verticale. Orizzontale e verticale, dunque, Terra come luogo della estensione, del molteplice, del plurale, dimensione politica, e verticale, luogo dello sprofondo, dell'intimo, dell'infimo, fino appunto al seme, no? A quella parte vuota del cuore che dicono gli indù essere appunto più piccola di un seme di lino, appunto, no? Una parte vuota che è il luogo di Atman, cioè il luogo della coincidenza, no? Del macro e del micro, del mondo e della esistenza singolare, che ne è parte e al tempo stesso specchio. Poi Gea, o la geo della geografia, ha evocato, l'abbiamo già detto, l'idea del supporto e dell'anima come supporto, in un'interessante inversione, secondo me, anche qua, giochi di rovesciamenti sotto sopra, no? È l'anima supporto del corpo. Questa era in fondo una delle tesi che abbiamo toccato nella sessione dedicata al soggettile, no? Se l'anima è la remananza, ciò che muove, che immuove, ciò che supporta con questa funzione orientante il corpo, allora l'anima è il supporto del corpo. E poi abbiamo usato la parola terra intendendola come cora, come estensione, come spazio delimitato, e al tempo stesso come mondo, come totalità, e poi come stanza, e poi come casa. E in questo senso il dentro e il fuori hanno giocato continuamente nelle nostre sessioni a proposito di cosa accidenti, no? Potessimo intendere per terra, cioè per ciò che segniamo e disegniamo mentre ne siamo supportati camminandolo o camminandola conoscitivamente. Dalla parte della grafia invece abbiamo visto il movimento, certo, no? Del graffio, questo è evidente, della traccia, del solco, del seminare, dell'indicare una direzione, del dare un ordine. Ricordate il cammino di Rama, no? Ramayana, quindi il dare un ordine, un dare una direzione, al tempo stesso uno sprofondare, il solco. Sita, che è il solco stesso che consente il cammino di Rama, e cioè che consente l'avvento di un ordine, viaggio, ma anche grafia e il racconto, no? Il racconto che torna, il racconto del ritorno. Quindi dal lato della grafia abbiamo tenuto l'immagine dell'andare e del tornare, no? Del tracciare e rintracciare. Quindi grafia come movimento più che come effetto del movimento. Quindi abbiamo pensato alla geografia come un geografare, più che come ciò che è geografato. E poi il tema della scrittura, del disegno, della mappa, della veduta e al tempo stesso dell'abitare e del dominare, del potere e dell'essere, come dire, dominati, del dominare e dell'essere dominati. Abitando in questi diversi modi della geolocalizzazione del fare conoscitivo. Potremmo dire in sintesi che all'incrocio di questa disciplina, geografia, abbiano giocato sul lato del geo il che cosa e il da dove della conoscenza, e il dove e da dove. Invece sul piano della grafia, movimento, processo, abitare, eccetera, dominare, via via, il come e il verso dove. In qualche modo Geo indica, ha avuto a che fare, appunto, ho usato la parola supporto in questo senso, con il da dove, con l'approdo, cioè con ciò che sta. E invece la grafia ha avuto a che fare con la dimensione di ciò che non sta, col movimento, il processo, con appunto la traiettoria. Potremmo dire il supporto e il cammino del supporto, questi due lati della conoscenza. E il modo del camminare modo del supporto. Conoscenza l'abbiamo collocata dunque, se geografia è conoscenza, bene, tutto quello che ho detto fino a qua di geo e di grafia gioca in un gorgo dentro il fare della conoscenza. Come si deve pensare la conoscenza? Quindi cosa facciamo quando conosciamo, avvolti in questo turbine di aspetti che riguardano come scriviamo, come ci muoviamo, come guardiamo, come ascoltiamo, che cosa guardiamo, cosa segniamo, come siamo immossi e animati, e dunque come a nostra volta modifichiamo questa animazione, come agiamo nella singolarità e come siamo agiti dalla pluralità nel nostro essere singolari. Se tutto questo, capite, precipita dentro il lemma della geografia, allora forse diventa chiaro, come dire, il grosso di ciò che noi abbiamo fatto quest'anno. Chi ne l'ha detto, no? Io avevo citato questa sua frase che aveva scritto, credo, in un germoglio, adesso non ricordo bene. Il conoscere è in cammino, la verità è transitoria, correlata al punto di vista vivente. In queste tre righe già precipita quasi tutto ciò che abbiamo detto sino a qua. Il conoscere è in cammino, la conoscenza è camminare e quindi conoscere è essere in cammino. Ciò significa che la verità di questo cammino è il suo transitare, e in questo senso è transitoria, ogni verità è transitoria, quindi ogni scienza universale è tanto universale mentre accade, diciamo così, localmente, quanto parziale, transitoria, transeunte, ma in questo appunto mobile, in movimento, rispetto all'intero, diciamo. Poiché ogni verità è appunto correlata, si diceva, al punto di vista vivente, cioè al corpo che cammina, con tutto ciò che corpo, in questo caso, implica. Al camminante. In questo senso, concludeva Simi, per questo dico che è un compito etico la conoscenza ed è un da fare. Quindi etico vuol dire singolare, vuol dire qui, ma il qui di una situazione complessa, come ho detto, è sistematicamente tutti i suoi lati. La determinazione del qui in una prospettiva sistemica è integralmente dipendente dalla interazione che il qui intrattiene con tutti i suoi lati, cioè con la pluralità. In questo senso, il compito etico che ci si propone, che ci si prospetta nella ottica che ha proposto Simi, che io ho richiamato credo proprio dalla quarta sessione già, o quinta, del seminario, è un compito che è etico perché è politico, oppure che può essere etico solo se è anche politico, che può essere singolare solo se è anche plurale. E così ritroviamo proprio il problema della geografia, capite? Del terzo millennio, il nostro problema. E secondo me, il tema di McCree, la grande questione che mi interpella a McCree e che si affaccia su, questo punto, non su non solo su che cosa abbiamo fatto, ma anche su che cosa c'è da fare. Un compito etico, l'ha detto con chiarezza, no? Appunto, un compito etico è un da fare. L'etos ha a che fare con una disposizione operativa, quindi con un habitus, certamente, una predisposizione che noi non scegliamo, se la nostra proposta, no, dell'anima che ci muove, che ci muove, che il motivo, il movente può essere accolta, da cui siamo agiti in qualche modo, una pluralità anonima che ci agisce, che ci imposta addirittura nei desideri, diceva bene Tommaso Livio, no? È un corpo sociale quello che si proietta nei desideri. E dall'altra parte la questione di un compito etico evoca dunque una disposizione che non scegliamo, ma indica anche una proiezione, una direzione, un orientamento e l'esigenza di capire come appunto tracciare questo cammino. Quello che mi pare, e poi facciamo la pausa, di poter a questo punto dire è che però, se mi sono fatta intendere con questa giravolta di figure, aspetti, polarità che ho evocato, le ho evocate perché sono arrivate nelle nostre sessioni, cioè non sto dicendo nulla che non abbiamo già detto nel nostro cammino sui due seminari, e, anzitutto, ma appunto non solo, dicevo, queste figure che sto richiamando dicono che un compito etico è un compito di scrittura, di grafia, appunto di tracciamento, di incisione. Ma se è anche questo, il compito etico, diciamo così, lo sprofondo verticale nel qui e ora della mia singolarità è, ancora una volta lo ribadisco, anche una proiezione, un altrove, un verso dove. Quindi il getto e il progetto, in altri termini, ci esprimemmo così in una sessione, no? Stare nel getto, essere qui, sprofondare qui. Ma questo, e lo vedo bene adesso che abbiamo compiuto il percorso, perché io ho fatto il tifo per il getto, evidentemente, contro il progetto, ma questo è evidentemente un progetto anche. No, non è che non... Ecco perché mi corressi dicendo non si tratta di pensare delle geografie della immobilità, della pura penetrazione, ma di pensare delle geografie di stanza, perché nella stanza mi sembrava di poter tenere assieme nuovamente, di poter comporre nuovamente la dimensione della stratificazione verticale delle memorie e della circolazione o della estensione locale nella interazione con tutte le alterità, con tutto quello che è l'abisso della mia stanza, gli abissi della mia stanza, gli abissi del qui, tutto l'altrove. Nuovamente singolare, plurale, nuovamente etica e molteplicità. E quindi se il politico è ciò che ha a che fare non soltanto con la polis ma con il poli, cioè con il molteplice, col molto, allora la questione dei molti è subito convocata all'appello della questione etica. Se c'è in gioco una questione di ordine etico, si mi dice è un compito la verità, la conoscenza è qualcosa che coincide con un cammino e in questo senso ogni passo ha la sua verità, è vero, non so come dire, no? Ma è un passo, è assolutamente vero in relazione al prossimo passo, di cui è la condizione e la premessa, di cui è la memoria, l'anticipazione al tempo stesso. Su questi punti un po' densi, facciamo la pausa e da qui riprendiamo sperando di riuscire a portarvi appunto al che cosa si potrebbe fare, cosa c'è da fare, no? Stiamo ancora vedendo cosa abbiamo fatto, ma questo da fare che Sini ha evocato ancora a me, né criticamente, non è chiaro come si dovrà declinare. Vediamo se riusciamo a configurare qualcosa. Quindi vi racconterò che cosa io riesco a vedere adesso, insomma, non molto di più. Facciamo una pausa e 16:30, perfetto, ci vediamo tra un quarto d'ora. Thank you.